Un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questo è l'ottavo giorno, la trasmissione di approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Ogni mercoledì dalle ore 14 alle 16 vi terrò compagnia quando andrà in onda poi Grande Giove. Avete sentito la promo prima dell'inizio di questa puntata, fino alle ore 18. Scolamiero e Giacchè ci terranno a loro volta compagnia prima di passare lo scettro microfonico al nostro Riccardone Mameli con Nusmorzà. Abbassa! Diamo i contatti per interagire per questa puntata dell'ottavo giorno: SMS, WhatsApp, Telegram, ne sono aggiunte altre, adesso non me le ricordo nemmeno, sono quelle che io personalmente uso di più, quindi perdonatemi, sono anche quelle che mi ricordo, ma veramente qualsiasi social si attacca al numero del telefono, come per esempio fanno WhatsApp o Telegram, noi siamo in grado con i potenti mezzi di Radio Città di comunicare. Basta digitare il 347 24 50 0 20. Mentre per chi è più coraggioso e vuole interagire viva voce con la diretta, il numero della diretta è 06 88 98 0443. Ma io invece sono più tipo da app, quindi uso app social, ovviamente Twitter, Skype, Facebook. Bene, Skype, diciamo, perché ti devo fare la telefonata? No, se mi dite così non avete mai fatto come fanno invece alcuni fan di Radio Città Aperta e in particolar modo dell'ottavo giorno, perché ogni tanto spesso il mercoledì mi trovo a chattare appunto tramite la chat di Skype, quindi utilizzare Skype come chat. Allora basta digitare Radio Città Aperta, mi raccomando Città Aperta, solamente con una A nella search bar, spingere il segui e insomma da questo momento diventiamo grandi amici. Allora, è una puntata questa un po' particolare, perché? Perché è una puntata sanremese, dice Valentino, ma come la trasmissione parla di solito di approfondimenti, non ci vuoi parlare ad esempio del fatto che il governo Draghi si sia affidato a una società di consulenza esterna per gestire i soldi, prima dovevano essere 209 miliardi, poi purtroppo sono scesi a circa 195, poi al netto lordi, poi al netto diventano 192 e quindi vabbè, circa 10-12 miliardi si sono persi un po' nella giornata, ecco, nel cammino in un certo senso, e sono diventati 191. Oh, ma buttali via, voglio dire, 191 miliardi e intanto cominciano a scriverci qua nella chat, io comincio a salutare, dicono buonasera, beh insomma sono le 2:30, è ancora un clima da pomeriggio, possiamo ancora utilizzare un pomeriggio, e è il nostro Claudio, se non sbaglio, a salutarmi. Che cosa ha fatto? Tramite WhatsApp ha mandato un messaggio al 347 24 50 020. Insomma, per gestire questi soldi è stata chiamata una famosa società di consulenza, e ovviamente tanti mal di pancia ci sono stati, perché dicono, ma come, non il governo Conte voleva affidare a un pool di tecnici, però sempre controllati su un mandato ministeriale, quindi sotto la politica, questi soldi, i soldi del Next Generation EU oppure del Recovery Fund, insomma chiamatela come vi pare a voi, ma sempre sempre di questa ciccia stiamo parlando, è stato fatto fuori con una bellissima mossa politica renziana, no? Che ha creato la crisi di governo, ha fatto finta di lasciare dei margini di recupero allo strappo. In realtà già si sapeva chi doveva arrivare, e cioè il presidente attuale Mario Draghi, direttamente dall'Europa, direttamente da Bruxelles, e quindi però si sapeva a questo punto, mi verrebbe da dire, anche che sarebbero stati questo patrimonio gestito in tal maniera. Io ho sempre pensato, non chi mi ascolta il mercoledì lo sa, non ho mai fatto mistero di pensare che sicuramente alla BCE e a Bruxelles in generale, come si stava affrontando la pandemia qua in Italia, non andava bene, in particolar modo non sto parlando dal punto di vista sanitario quanto dal punto di vista economico, i vari bonus, il bonus monopattino, i bonus ecologici per rifare i condomini, eccetera eccetera. E secondo me c'era la paura che si sarebbero persi questi 190-195 miliardi in rivoli, si dice in gergo mancette elettorali, e insomma di fatto hanno mandato l'amministratore delegato con la delega a gestire tale patrimonio. È una cosa che capita, io ho scritto anche un articolo a tal proposito, un'intervista a Fulvio Scaglione, al giornalista Fulvio Scaglione, insomma la trovate su radiocittàaperta.it/informazione, sotto informazione appunto dico che adesso non mi ricordo esattamente il titolo dell'articolo, mi pare mentre adesso ve lo vado a cercare, praticamente gli applausi per Mario Draghi nascondono il fallimento della politica italiana. Questa è una cosa che penso, e chi mi segue sa il mio pensiero. Due amministrazioni di fatto in 10 anni, Mario Monti, Mario Draghi, 2011-2021, insomma sono veramente tante. C'è una sfiducia, a mio giudizio, di fondo da parte della burocrazia europea, da parte della Troica, sulla capacità italiana, della politica italiana, di gestire in maniera proficua dei soldi. Ovviamente mi si potrebbe obiettare proficua per chi, però d'altra parte io contro ribatto dicendo: ma amici, però non è che in questi 10 anni i soldi sono stati dati per aprire ospedali, scuole pubbliche, migliorare le scuole pubbliche, migliorare l'istruzione, migliorare la sanità, per misure a sostegno della disoccupazione, per creare nuove aziende, nuove fabbriche, industrie, soprattutto nelle zone disagiate del sud, della Sardegna, quello che vi pare a voi. Insomma, veramente spesso e volentieri pare proprio che questi soldi, cioè, si sono esauditi i desiderata di Confindustria durante questi anni. E per quanto, nonostante io non abbia particolare simpatia per il mondo 5 Stelle, simpatia politica ovviamente sto parlando, però l'unico diciamo tangibile sostegno a chi vive il dramma della disoccupazione è stato fatto creando appunto il reddito di cittadinanza. Cosa questa che in tanti ambienti, insomma, non lo nasconde anche, non vorrei dire un'inesattezza, ma mi pare lo stesso Calenda quando interviene o scrive, Renzi, chi è, diciamo, anche tra virgolette di sinistra, ma in realtà insomma della corrente liberista, lo vede come un pagare chi sta tutto il giorno sul divano. A mio giudizio una banalizzazione e una semplificazione di meccanismi ben più complessi che stanno dietro il reddito di cittadinanza. Poi ogni tanto esce per buttare benzina sul fuoco il fatto del de quello che c'ha 3 case intestate e ci aveva il reddito di cittadinanza, ma tu devi vedere sui numeri, ovviamente, la statistica, no? I numeri che devono essere studiati, 100.000 percepiscono il reddito, escono fuori, che ne so, 100 truffaldini, sono 100 su 100.000, quindi possiamo dire che il reddito di cittadinanza è servito, ha raggiunto il suo scopo. Vabbè, ma io di tutte queste cose voglio parlare nella seconda parte. A parte che allora avevo ragione, era Claudio che mi salutava e io lo risaluto. Lo risaluto, insomma, ascoltatore e frequentatore storico di queste latitudini di Roma e di questa radio. Dice: ma allora di che cosa vuoi parlare? Ma vorrei fare, insomma, come dire, prima di tediarvi nella seconda parte, dopo le 3:15, magari dedico gli ultimi tre quarti d'ora dell'ottavo giorno per affrontare un po' queste tematiche di cui, vedete, appena comincio a parlare subito mi infervoro, subito poi comincio a parlare di politica, anche se mi ripromettevo almeno un'oretta di leggerezza, e allora basta, e voglio invece parlare appena conclusosi Festival di Sanremo. Dice Valentino: ma che c'entra una trasmissione d'approfondimento? Ma l'approfondimento deve avvenire sui maggiori temi della settimana, e sicuramente allontanandomi dalle tristezze dei ritardi della campagna vaccinale. Chissà se adesso questo cambio di passo tra Arcuri e il generale Figliuolo sapranno dare un po', insomma, uno sprint alla campagna di vaccinazione. Vabbè, comunque, insomma, io mi voglio allontanare da tale tristezze e almeno sentire qualche canzone. Perché mi interesso? Perché innanzitutto è stato un tema che ha tenuto banco durante la settimana, Sanremo, punto primo. Punto secondo, perché dal punto di vista comunicativo è successa una cosa, se ci pensate, molto particolare, cioè per la prima volta non c'era pubblico presente, nonostante i performer dovevano cantare dal vivo, quindi senza ovviamente canzoni preregistrate o senza nessun aiuto da questo punto di vista, e cantare live davanti a delle poltrone vuote, e per un cantante, insomma per un artista in generale, esibirsi senza pubblico, no? Sicuramente l'energia, la forza, anche l'immediatezza del responso che può arrivare dal pubblico presente in sala viene totalmente meno, e quindi diventa una cosa più fredda. C'è però chi ha cercato di sopperire, non so, ad esempio Max Gazzè, mi viene in mente con il suo vestirsi da Leonardo, altri hanno detto Albus Silente afferendo al mondo di Harry Potter, altri da Gandalf il Grigio, quindi riferendosi al mondo invece dell'Hobbit, al mondo tolkieniano dell'Hobbit. Comunque a me sinceramente mi sembrava veramente Leonardo di Non ci resta che piangere, e comunque ha cercato di fare un po' una performance. Poi è arrivato Achille Lauro, ma ecco, su Achille Lauro poi vorrei fare un discorso a parte, e soprattutto poi, a mio giudizio, discorso invece questo interessantissimo, il fatto che, arrivati in finale i Maneskin, che hanno vinto insieme al duo Fedez Michelin con una canzone tutto sommato trascurabile, insomma, che infatti aveva avuto il ventunesima posizione, ebbene, grazie ai meccanismi del televoto e della moglie di Fedez, che sapete tutti chi è, l'influencer Chiara Ferragni, che ha una potenza di fuoco di oltre 22 milioni di follower sui social, proprio utilizzando i social, Chiara ha detto: votate per mio marito, ha preso il figlio, gli ha fatto fare la storia, votate per papà, così colà. Insomma, questa potenza di fuoco ha fatto risalire dal ventesimo posto, ventunesimo, quello che era, fino a il podio. Ma a un certo punto, essendo arrivato terzo, non mi ricordo chi, adesso ve lo vado a vedere, poi sono rimasti solamente in gara i Maneskin con Fedez, e per un certo punto tutti quanti pensavano che avesse addirittura vinto Fedez. Così non è stato, hanno vinto i Maneskin, perché non contava solo il televoto, c'era una quota parte anche di giuria tecnica, quindi critici, giornalisti, eccetera, eccetera. E quindi hanno vinto i Maneskin. Ma se avesse vinto Fedez, e anche se non ha vinto questo secondo posto raggiunto da Fedez, ci impone, a mio giudizio, degli interrogativi sull'importanza e le conseguenze che può avere l'utilizzo della propria disponibilità di follower, del proprio seguito social, del seguito virtuale, trasformarlo in vantaggi e vittorie e raggiungimento di carriere o posti o vittorie di concorsi, eccetera eccetera, nella vita reale. Quindi non più dice ah ma c'hai roba tutta, però è tutta roba virtuale, ma trasformare questo virtuale in vantaggi immediati nel reale, però staccato dal contesto per cui si hanno tanti follower. Per cui io, se magari sono molto forte, sono molto bravo, che ne so, su TikTok a fare i balletti, mi seguono 5 milioni di adolescenti, poi questi 5 milioni di follower però riesco a utilizzarli per avere un vantaggio, per avere un incarico, per avere un lavoro, per ottenere il primo posto, in un contesto che non c'entra niente con i miei balletti di TikTok, ma semplicemente riesco a trasformarli in una forza di pressione che mi fa avere in un altro sottolineo questa cosa perché è importantissima, in un altro contesto mi fa ottenere lo stesso comunque questo risultato. È una cosa, dice Valentino, ti stai facendo queste pippe mentali su queste stupidaggini, che te frega di Chiara Ferragni, de Fedez, dei cosi, ma amici miei, però se dite così mi sa che avete poco visto o per nulla visto Black Mirror, una serie che parla di futuri distopici nelle quali il mondo social diventa sempre più pervasivo delle nostre vite fino a influenzarlo totalmente. Ecco, secondo me quello che è successo a Sanremo è un pochino un assaggio. Non è successo nulla, si parla di secondo posto, di un influencer che dice votate per mio marito, potrebbe essere vista così e risolversi tutto a tarallucci e vino. Secondo me però le implicazioni sono molto interessanti e in realtà quello di cui sto parlando e di cui voi che mi ascoltate state pensando magari ma questo che quante pippe mentali che si fa sul nulla, speriamo che sia così e che tra qualche anno invece non siamo destinati ad accorgerci che purtroppo in questo momento avevo ragione. Però a quel punto ci toccherà a tutti quanti stare zitti e buoni.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di tenda prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso da loro, e tu sei fuori di testa, ma diverso. We'll be right back. qui mi manca l'aria, parla. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, se qui mi manca l'aria, parla. La gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, se qui mi manca l'aria. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Noi siamo diversi da loro.
E rieccoci qui in diretta, Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura, oggi cultura musicale di Radio Città Aperta. Quelli che abbiamo appena sentito erano i Maneskin con Zitti e Buoni, brano vincitore di Sanremo 2021. Oggi una puntata dell'ottavo giorno che parla, come sempre lo sapete, dei fatti della settimana, insomma ne approfondisce uno o due fatti della settimana, prima di intristirci nella seconda parte con Draghi e le società esterne che gestiranno il recovery plan, ecco i soldi del recovery plan, insomma almeno per un'oretta sanremese passiamocela, anche perché sono tante le implicazioni che non sono solo musicali, diciamo, ma sono degli spunti di riflessione che possono essere utili. Punto primo, non c'era il pubblico quest'anno a Sanremo causa pandemia. Punto secondo, la risalita di Fedez di circa 20 posizioni dalla 21esima, 22esima, quant'era grazie al televoto spinto, come dire, insomma un po' dopato dalla moglie influencer Chiara Ferragni. Quindi insomma ci sono due o tre spunti di riflessione che danno adito a una bella discussione. E siccome non mi piace parlare da solo come Mattio, ogni tanto lo faccio, per carità, ma insomma la discussione è bella quando almeno siamo in due a parlare, a scambiarci idee, pareri e opinioni, ho invitato in collegamento telefonico, insomma speaker voce storica, direttore artistico, chi più ne ha più ne metta, di Radio Città Aperta, ovvero il nostro Gianluca Polverari. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao, ben ritrovati agli ascoltatori, non ci sentiamo da qualche ora.
Sì, è veramente uno Stakanov di Radio Città Aperta. Allora Gianluca, oggi insomma ti ho invitato perché si parla di Sanremo. Ovviamente quindi ti faccio qualche domanda musicale, però un paio che sembrano musicali ma in realtà non riguardano la musica, ma adesso ci arriviamo. Allora, Tempo di Pagelle, la Lucarelli ha dato le sue, proprio della Lucarelli dopo ti parlerò di una cosa. Ognuno ha dato le sue nei vari social, giornali, radio, eccetera, eccetera. Io voglio sapere qualche tua pagella, senza ovviamente fare l'elenco di tutte 30 quanti erano partecipanti, 25 partecipanti, ma in realtà quelli che più ti hanno colpito, insomma, chi sono stati?
Ah, non mi è dispiaciuto, ma loro sono poi artisti bravi che già conosciamo bene, con la Pesce di Martino, che hanno fatto una canzone che cita apertamente Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Insomma, è stato sicuramente divertente ascoltare la loro canzone. Pronto, ci sono?
Sì, sì, assolutamente.
Ah, ok, no, sentivo prima un ritardo, poi non sentivo più nulla. Ok, quindi con la Pesce di Martino, un brano che non mi è dispiaciuto affatto, ma poi ti dovessi dire, per quelli che sono proprio i miei gusti musicali, ecco, ho trovato sicuramente intrigante e simpatico gli Extra Liscio, dove c'era qualcosa sì, distorto. Altre cose, beh, oddio, non mi piacciono i vari, ecco, per gusti personali, Gaemon, Aiello, l'ho trovato veramente imbarazzante.
Beh, Aiello, scusate, amico, ma io l'ho conosciuto solo tramite i meme, perché a un certo punto, tutto internet si era cominciato a riempire di meme di questo povero ragazzo che urlava, ma ovviamente il meme è fatto apposta, sembrava quasi un ossesso. Poi mi sono andato a vedere la performance originale e devo dire che il meme era molto vicino al reale, però.
Eh sì. Non male Madame, che questa così artista che già si era fatta notare tempo fa per un brano Sciccherie che fu condiviso da Cristiano Ronaldo dando notevole visibilità, però insomma mi sembra un artista intelligente. I Maneskin a me non mi fanno impazzire musicalmente, anzi insomma li conosco dall'epoca di X Factor chiaramente, quindi avevo seguito già la loro saga, però fa piacere da una parte, come hanno notato alcuni, che dei ventenni tornano a fare del rock, quindi per certi versi potrebbe avvicinare qualche loro coetaneo di nuovo a certi suoni che non sono solo quelli della trento di un certo indie slavato, quindi alla fine c'è anche da fare questa considerazione, un messaggio che arriva dove a un certo punto tornano a chitarra. Poi vabbè, ci sono tante persone che dicono suonano vecchi, ma non ci si può aspettare l'innovazione da loro, insomma, però sicuramente il fatto che a Sanremo vinca un brano di questo tipo, noi pensiamo anni e anni fa Basso Rossi con la storica Voglio una vita spericolata, insomma si piazzò agli ultimi posti.
Senti, ma io da questo punto di vista, però, la polemica sui Maneskin l'ho letta un po' tra i puristi del rock che dicevano non chiamatelo rock, e invece appunto quelli che dicevano hanno 20 anni, portano un po' di freschezza, ovviamente ok, non sarà un brano innovativo e tutto quanto, però può rientrare a pien diritto nei canoni del rock.
I puristi del rock come definirebbero se no la loro musica? Cioè, a parte il rock poi ha tante sfumature, ma c'è anche il rock commerciale. Ora, se poi dobbiamo parlare proprio di un certo tipo di suono, anche per assurdo di look, quanti ne abbiamo di esponenti del rock che hanno curato il look in una maniera glam, se vogliamo usare questo termine. Quindi mi lascia sempre un po' perplesso chi è purista, perché poi alla fine secondo me è retrogrado in tal senso, e non che siano i Maneskin innovazione, ma io la leggo in un'ottica molto più così terra terra, di un gruppo giovane che torna a far sentire le chitarre, le fa sentire su un palco dove magari non c'è il pubblico davanti ma ce n'è tanto a casa, a fronte di un linguaggio più ultimamente per i giovani che riguarda la trap e tutto quanto. Chiaro che il cinquantenne o il sessantenne, se si aspetta l'innovazione ai Maneskin, beh, insomma,
rimane deluso. Però sbaglia nell'aspettativa, mi pare di capire, no?
Ma secondo me sono polemiche sterili, giusto per dare voce alle trombe dell'essere sempre contro. Poi alla fine mi fanno molta, non so dire più se tenerezza o rabbia, ci si espone in questo
senti,
modo.
Senti Gianluca, ma visto che hai parlato di estetica, allora voliamo un po' lontano, diciamo, dai campi esclusivi della musica e delle sonorità, per passare proprio al fenomeno artistico in toto, quindi musica più presentazione al pubblico. Sto parlando del fenomeno, almeno da un paio di edizioni a questa parte, pure quest'anno ha tenuto banco, insomma è stato superstar, tutti i giornali ne parlavano, eccetera eccetera, il giorno dopo la puntata di Domenica In, che segue sempre ormai tradizionalmente post festival, è stata praticamente dedicata monografica a lui. Sto parlando di Achille Lauro. Allora, anche qui scuole di pensiero, finalmente un po' di innovazione, Gana il gender fluid, rompe gli schemi dei vecchi borghesi che stanno davanti alla TV, dà il bacio al proprio autore e bassista Boss Doms, si presenta in stile androgino, eccetera eccetera, e c'è invece chi dice: ragazzi, guardate, tante paillette, tanti cotillon e piume, ma sotto le piume in realtà di messaggio vero, di cosa, c'è poco, c'è una grande operazione commerciale. Musica non ne parliamo nemmeno, perché insomma quello devo dire che mette un po' d'accordo entrambi, cioè
sì,
dice, è un po' così. Tu che cosa ne pensi?
Ma lì entriamo nell'ottica di un personaggio che magari ha dietro anche una squadra che ha saputo costruire bene, poi ci ha provato con lui nel vedere che poi proponendo una certa immagine poteva funzionare, da lì si è allargato a macchia d'olio, si è presentato nei vari festival quasi ogni serata con un look e un richiamo diverso, no?
Assolutamente.
Da tipo Bowie a altri rimandi. Sì, lì entriamo nell'ottica dello show proprio, che poi se a qualcuno può far riflettere su ulteriori temi, quello che diceva il gender fluid, ben venga, cioè, però alla fine non mi scandalizzerei più di tanto. Io penso che su Sanremo si perda veramente tanto tempo a discutere di tante cose, perché poi anche il bacio, quante ne abbiamo viste già di baci tra
sì.
persone dello stesso sesso, no? Nel senso, in diretta come provocazione. Quindi,
ma io invece Gianluca, senti,
tu al Festival Bar,
ma assolutamente, io quello che alla fine, allora, voglio sapere di Achille Lauro solo questo, ma questa è veramente una curiosità personale. Ma secondo te è azzeccato il paragone che sento ormai fare da 2-3 anni con Renato Zero?
Beh, però secondo me c'è una classe diversa, almeno ripensando al primo Renato Zero, perché poi è diventato una macchietta pure lui. E però insomma, se ripensiamo allo Renato Zero degli anni 70, secondo me forse aveva un background che arrivava anche musicale da un certo tipo di discorso che era disco, ma anche un certo tipo di glam rock, vissuto in tempo reale. Nel senso, Renato Zero era esponente di quel periodo lì, proprio a livello di look e tutto quanto. Quindi secondo me aveva anche magari c'è chi curava l'immagine, era anche molto molto lui, insomma.
Ma poi secondo me la potenza di rottura in quella società rispetto a questa società era differente.
Assolutamente.
Senti, invece,
se
io voglio
chiamare all'Italia di quell'epoca rispetto a quella attuale, penso, ecco, come si presentava Zero lì poteva essere già motivo molto più di discussione. Ricordo quando addirittura uscì Vasco Rossi nei primi anni 80 sul palco di Sanremo, ricordo il giorno dopo a scuola tra bambini si commentava anche quello che avevano detto le famiglie scandalizzate da questo tipo, che poteva essere
influenzare
tossico sul palco. Sì.
Senti, invece io ti chiedo di un artista che da giovane, da Valentino 24enne, ho amato parecchio, perché ero d'accordo con la definizione di un critico musicale che lo definiva un Adriano Celentano sotto acidi. Ti sto parlando di Bugo. C'è stato un buco, scusami il gioco di parole, sul finire degli anni 10 del 2000, dove lui è sparito, ma lui l'ha anche detto, ha seguito la moglie per il mondo, la moglie è, mi pare, un'ambasciatrice, quindi ha viaggiato per il mondo, insomma ha prodotto un po' di meno. Invece adesso è tornata la grande, ovviamente quello che è successo l'anno scorso l'ha proprio rilanciato, insomma, anche persone, veramente ragazzi, ragazzini, adolescenti, post adolescenti, che non sapevano minimamente chi era, è diventato un meme, eccetera eccetera, e quindi si è ripresentato, e tu, cioè, come però si è ripresentato in maniera molto diversa, lo dico pescando nei miei ricordi personali, di come si presentava a inizio 2000, dov'è il mio gel, casalingo, insomma, ma veramente, cioè, secondo me è azzeccatissima la definizione Adriano Celentano sotto acidi, era proprio un mondo proprio straniante e quasi disturbante, ma alla fine simpatico, che ti avvolgeva. Adesso invece si sta ripresentando in maniera diversa. Tu come giudichi questo Bugo, secondo te?
Adesso sembra più Pippo, per certi versi, se dobbiamo fare un paragone. Sempre un po', è sempre un po' stralunato obiettivamente rispetto ad altri personaggi. Magari, sai, poi le esperienze della vita, non so, questo parlo così, dico io, che ne so, è cresciuto anche lui anagraficamente, ha preso coscienza di alcune cose, non è più come prima, anche a livello proprio di porsi nel mondo dello spettacolo. Magari sarebbe più forzato continuare a fare come realizzava, ecco, nei primi anni 2000. Chiaro che lui viene da un circuito underground importante, nel senso che comunque ci facile avere etichette piccoline, proponendo della musica assolutamente stralunata, un cantautorato psichedelico, Battisti, Syd Barrett e appunto in acido, quindi insomma molto barrettiano. Poi sì, è sparito un po', diciamo, c'era anche negli ultimi anni meno attenzione nei suoi confronti, un po' è sparito, come dici tu, per questi motivi, ma ricordo anche quando erano gli anni precedenti, ecco, il suo appeal aveva perso un po', nel senso c'erano meno richieste di concerti, o quando erano organizzati poi magari si vendevano pochi i biglietti, quindi aveva perso un po' ecco quell'interesse nei suoi confronti. Poi è sparito, è ritornato sicuramente l'altro anno, gli ha detto male, nel senso che
Gianluca, cioè, questo è fondamentale e questo veramente sono curioso del tuo giudizio, ma secondo te quello che è successo con Morgan ha rilanciato Bugo o Morgan un pochino l'ha mangiato artisticamente?
Ma sarebbe stato da vedere se ci fossero stati i concerti, cioè nel senso se poi Bugo iniziava a suonare dal vivo, aveva date, erano frequentate tutto quanto, così è rimasto tutto un limbo, non lo sapremo realmente mai, cioè quale appeal ha avuto nel pubblico, nel senso che da una parte è stato offuscato, ma magari quella vicenda lo ha anche fatto notare di più, no? Nel senso magari fosse andato lì tutto d'accordo, l'amore con Morgan finiva lì, e magari in pochi poi avrebbero ricordato questo duetto. La litigata ha aiutato di più a porre i riflettori anche verso di lui.
È vero. Senti, Gianluca, ultima domanda e poi ti lascio. Questa non riguarda la musica. Come accennavo prima della pausa musicale, a Sanremo è successa una, ne sono successe tante, ma è successa una cosa che secondo me è un ottimo spunto di riflessione e voglio sapere tu che cosa ne pensi. Si presenta il duo Fedez Michielin, fanno una canzone, una canzoncina che, ma pure a loro detta, insomma, era molto tranquilla. Da medio-bassa classifica, ma tanto lui è Fedez, va in heavy rotation in tutte le radio, giornali, vabbè, TV, chi più una che sta canzone la sentita per tutto, e va bene, ok, non c'è problema, stiamo parlando di Fedez, però è anche giusto che all'interno della classifica si posiziona sul 20-21esimo posto. Poi però vuole il meccanismo di voto che, accanto alla giuria tecnica fatta da critici giornalistici eccetera eccetera, ci sia anche la parte di giuria popolare che si può esprimere attraverso il televoto. Ovviamente Fedez, forte dei suoi 10 milioni di follower, fa, ma quello lo fanno tutti quanti, va benissimo, non c'è problema, dice votate per me e quello va, ripeto, va benissimo. Che succede? Che Fedez, sappiamo tutti che è sposato a, diciamo, una delle maggiori influencer a livello mondiale, Chiara Ferragni, che ha un circa 22-23 milioni di follower nei vari social. Chiara, è un po' come noi, un po' come noi. A proposito, se ci state sentendo, mi raccomando, spingete segui a tutti quanti i social di Radio Città Aperta, Twitter, Facebook, eccetera eccetera, va bene, chiudiamo parentesi. E che cosa fa? Lei, da un certo punto di vista, è ok, è sua moglie, è ovvio che dice votate per mio marito, ma lo dice utilizzando ovviamente i suoi social e quindi raggiungendo una platea di qualche milione di persone. Si scatena una tempesta di televoto e il brano dal 22-21, non mi ricordo, insomma stava là, schizza nella top 3 e quindi sale sul podio. Non solo, essendo arrivato terzo, scusami non mi ricordo chi, praticamente rimangono per il primo e il secondo posto i Maneskin e Fedez, quindi a un certo punto Fedez sembra quasi che abbia la possibilità concreta di vincere il Festival di Sanremo, quando mezz'ora prima si trovava al 21esimo posto. Così non andrà, perché i voti vanno anche mischiati con la giuria tecnica e quindi vincono i Maneskin, e va bene, quindi per quest'anno la polemica si è sopita. Secondo me però, Gianluca, ed è questo il punto dove voglio arrivare, voglio il tuo parere, vorrei il tuo parere, si è aperto, come dire, un vulnus, si è aperto una questione che secondo me non è di secondaria importanza. Adesso stiamo trattando nel tema della musica, ma secondo me potrebbe avere dei risvolti un po' alla Black Mirror anche in tanti campi delle nostre vite. Ovvero,
forse già lo è.
È bravissimo, forse già lo è. Ovvero, se uno ha una potenza di fuoco social enorme, come lo hanno il duo Fedez-Ferragni, possono in dei campi che non c'entrano nulla il campo per cui è famosa. La Ferragni può essere famosa nel campo della moda, del fashion, dello style. Qua invece però si tratta di vincere un concorso musicale. Eppure questa potenza di fuoco viene utilizzata per raggiungere uno scopo che non c'entra il motivo per cui questi 22 milioni di follower si sono aggregati e formati, cioè seguire la propria stylist preferita. Se questo principio passa, secondo me, da qui ai prossimi anni, non so, ne vedremo delle belle, perché immagina, non so, Gianluca, io e te vogliamo andare a un ristorante, rimane solo un posto libero, ovviamente, scusate, sto facendo un esempio proprio stupidissimo, io però sono famoso perché su TikTok faccio dei video dove mi rompo delle uova in testa e c'ho un milione di follower. Sono molto conosciuto, il proprietario del ristorante mi riconosce e nonostante Gianluca abbia regolarmente prenotato quel posto, ne rimane solo uno e lo dà a me. E io ottengo un beneficio solamente in virtù dei miei follower, follower che però ho racimolato facendo tutt'altro, non riguarda la ristorazione, facendo il pagliaccio, facendo gli scherzi su TikTok. Secondo me questa, uno dice, Valentino, quante pippe mentali che ti stai facendo, e secondo me però per adesso possono sembrare pippe mentali, spero di non essere smentito da qui a 8 anni che vedremo che si farà a gara chi c'ha più follower per avere, diciamo, vantaggi nella vita reale. Mi taccio, voglio solo sapere tu di questa questione che cosa ne pensi.
Che già secondo me è così, nel senso, in passato magari se andavamo al ristorante che ti avevi prenotato, ti risposto che c'è un po' di magari se eri un attore famosissimo sicuramente non lo davano a me, lo davano a te, no? È sempre un po' in questo senso, è difficile che non abbiano calcolato in questo modo, ma adesso i rapporti sociali, soprattutto tra i giovani, talvolta conta quello che discorso, ma tu quanti follower hai? In tal senso che possa prendere una direzione di questo tipo, chissà, può essere, ci si batterà a colpi di follower, tra l'altro le votazioni, pensiamo in America, hanno costruito questo poi, no? Quando è stato Trump e tutto il resto, insomma, quindi è un qualcosa che già è in corso, nel senso nell'essere influenti e avere privilegi su determinate situazioni. Sì, cioè nel senso, questo può essere un esempio, vero pure che poi nonostante tutto non hanno vinto, lì ci vorrebbero appunto delle regole, che ne so, il voto popolare, parlando a Sanremo, questo può essere diretto anche su altre situazioni, il voto popolare lo fai calare di importanza.
Sì, perché
il voto della giuria vale 3 e il voto popolare vale 1, cioè facendo tutti i calcoli per caso.
Sì, perché sennò veramente sarà guerra a colpi di follower. Sarà guerra.
Se tu ricordi, parlando di Sanremo, cioè chi arrivò secondo nel 2010, se non ricordo male. Sì, 2010. Vediamo se ti ricordi.
Chi arrivò secondo nel 2010? E non mi posso.
L'orchestra che lanciò anche gli spartiti per protesta.
Oddio, mannaggia.
Un trio, un tenore del quale non ricordo il nome, l'altro mi pare era Pupo e l'altro il principe.
Ah, come no, il principe, come no, il tenore non mi ricordo nemmeno io, Pupo e il principe Emanuele Filiberto,
esattamente.
Ok.
E lì pure ci fu voto di quelli, andarono al secondo posto per quel motivo lì, non per voto di critica, giuria e tutto quanto.
Sì.
E quindi parliamo in un'epoca che magari ancora non si giocava più follower come adesso.
Beh, però
quindi c'è sempre stata un po' questa cosa.
Beh, ti ricordi per esempio quando ha vinto Mahmood la polemica che in realtà la parte popolare aveva votato per ultimo?
Sì, sì.
E furono poi i tecnici a recuperare invece Mahmood. Ma insomma, vabbè, comunque fatto sta che
sul discorso che fai tu, un po' più ampio raggio, c'è quella possibilità, ma credo che anche in passato, sotto formule diverse, ci sia sempre stata lo stesso.
Questo è vero, il fatto dei follower lo rende proprio esplicito. Però proprio, cioè, proprio io c'ho più follower di te, capito? Cioè io ho una potenza di fuoco maggiore della tua. Vedremo in futuro come evolverà la cosa, se nasceranno questioni, insomma, anche da questo punto di vista. Senti Gianluca, noi qui a Rodicità Aperta quando è che possiamo sentirti?
Allora, come detto, il mercoledì mattina dalle 10 alle 12, quindi poi con mercoledì morning, dove poi nella seconda parte della trasmissione interviene anche Chiara Como per il sondaggio musicale che facciamo con i nostri ascoltatori. Poi il venerdì dalle 16 alle 18 con Alternitalia, quindi solo musica underground italiana. E se mi scriveranno i follower di Chiara Ferragni, manderò volentieri anche Fede.
Sai che
faccio ascoltare da milioni di ascoltatori. E poi lunedì invece puzzle, sempre dalle 16 alle 18, musica più di ricerca in ambito di new wave, psichedelia, post punk, elettronica, anzi psichedelia lo farei dire a te.
Psichedelia. Psidechelia. Un saluto alla nostra Irene.
Sì, assolutamente, la salutiamo. E io saluto anche tutti gli ascoltatori, te Valentino.
Perfetto.
Loro che seguono l'ottavo giorno.
Bene, con Gianluca tutti gli appuntamenti avete visto, veramente ne avete di scegliere a seconda dei vostri gusti musicali. Gianluca, grazie per essere stato qui all'ottavo giorno. E niente, con gli ascoltatori ti rimando a tutte quante le tue trasmissioni. Grazie ancora.
Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao.
Pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango, amare senza aver. detta che stai male.
La rappresentante di Lidl. Sì, buco.
Grazie.
Avevo aspettative su chissà che risultati, ma erano tranelli. E mi ritrovo con le mani nei capelli. Alle volte vorrei smettere, non nego che mi intriga il pensiero di sparire, l'idea di cambiare vita. Certe mattine che è ancora buio, alza d'orari quasi vietati. Non voglio più lavorare gratis o che mi cambino i connotati. Se non avveri i tuoi desideri, finisci a vivere di ricordi. Ma nel momento in cui te ne accorgi, qualcun altro ha il tuo posto, i tuoi soldi. Ho aspettato in silenzio convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per te. Dicono sempre che il turno degli altri, ma non mi sento seconda a nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Non ti ho sentito più, ma di com'è fratello, tu puoi contare su di me, questo lo sai fratello. Ma quando poi sei senza chiave nel tuo inferno, ti scopri figlio unico e sei chiuso dall'esterno. A te è rimasto il veleno, non lo sai come sono i serpenti. Se tu gli tendi la mano, poi loro affondano i denti. È andata, ma se ci ripensi, che razza di rischi ti sei preso, ed il fatto che non ti sei mai arreso è un miracolo e va difeso. Ho aspettato in silenzio con calma, ora mi è venuta voglia di urlare. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che il turno è degli altri, ma non mi sento seconda a nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Non ho dubbi adesso, dentro sento che è il mio momento. Per questo ora dirò all'universo che mi voglio giocare tutte le mie chance. Il flusso di energia mi attraversa, mi sta mandando fuori di testa. Sto caricando l'aria di elettricità. Ho aspettato in silenzio con calma, ora mi è venuta voglia di urlare. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che il turno degli altri, ma non mi sento seconda a nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me.
Ricordo di te, ricordi mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimanere gli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giola da me. Dove sei finita amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manca, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Mi sei mancata in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte. Tu sei la mia voce, mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva cent'anni da me, perché in giro mi chiedo di me e mi chiedo di te anch'io. Dove sei finita amore, come non ci sei più. E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca.
e veniamo fatti di strada. Bevi già cercati nelle dove, nelle corde di gente che non conosco, ma in fondo bastava guardarmi dentro più che attorno. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
E ci siamo fatti una bella infornata di pezzi sanremesi in questa puntata particolare dell'ottavo giorno. Al microfono Valentino De Luca, a tenervi compagnia fino alle ore 16, quando passerà la palla al duo Giacchesco Lamiero con Grande Giove, fino alle ore 18, e dalle 18 alle 20 il nostro Riccardone Mameli, Non smorzà, abbassa. Questa che avete sentito era Madame con Voce, venne presa un po' in giro, per carità, una talentuosissima diciottenne, ve la ricordate, con Sciccherie, insomma, brano che ha avuto successo in tutta Italia e non solo. Giustamente ricordava il nostro Gianluca Polverari che in una storia Instagram, mi pare, venne ripreso proprio anche da Cristiano Ronaldo, veramente un brano bellissimo. Lei ha una voce molto particolare, prende anche in maniera particolare quello che diciamo in italiano viene chiamato lo iato, cioè l'unione di due vocali insieme, in particolar modo appunto in voce sembra sempre che dica voce, quindi per meglio dire lei aggiunge anche ogni tanto qualche vocale quando non c'è. È ovviamente una burla e gli imitatori di Madame insomma la prendono in giro per questo, ma lei penso che sappia tranquillamente sare allo scherzo. Chi in realtà è un pochino più suscettibile, su YouTube ci stanno i video, è il nostro Achille Lauro che sta impazzando in tutte le TV, le radio, i giornali come great performer, chi ha sdoganato in Italia il gender fluid battendosi contro la mascolinità tossica. L'abbiamo visto allo scorso Sanremo, ci sono cascato di nuovo poi con il brano Me ne frego, e insomma quest'anno anche grande performance dal vivo con delle rose messe sulla pelle, ovviamente non era la pelle vera, delle rose che bucavano la pelle e dalle quali sprizzava sangue. Insomma, un po' il popolo della rete si è diviso: grande fake o grande artista, c'è marcia sopra oppure davvero è un'icona italica che riesce a ribaltare ogni stereotipo di genere? Se voi avete un parere a tal proposito, basta dirlo al 347 24 50 020 per SMS, WhatsApp, Telegram e tutti gli altri social e chat. Se invece volete parlarne in diretta, numero della diretta 06 88 98 0443. Però a me piacerebbe ricordare un pochino come si presentava Lauro 6-7 anni fa, perché Achille Lauro, a meno che non stia dicendo sciocchezze, da quello che me lo ricordo io, fu una scoperta dell'etichetta di Marrakesh e di Marra stesso, ovvero la Roccia Music, che lo presentò nel 2014 con il brano Real Royal Street Rap. E diciamo che lì si presentava, e anche ciò che cantava era totalmente diverso dal personaggio e dai testi che propone al giorno d'oggi sul palco sanremese e non solo. Per chi magari non gli piace il rap, non si ricorda, è un pochino corto di memoria, allora andiamoci a sentire 6 anni fa Achille Lauro con il suo l'allora mentore Marrakesh che cosa cantava.
Real Royal Street Rap. Su una panca re, la panca re, fate panda rap, dei cash fanno panca me.
Parla di me perché parlo male. Voglio andarmi a rilassare giù al mare. Mamma non sa che mi compro la nuova macchina figa. La mia tipa non sale in macchina se suona la guida. Metto sotto sti rapper, al di sotto i sette. Sì, sotto il set, parlano solo se sono in sette. Bello scenario italiano, non sei italiano. Che si fottano bambini influenzati da più che si comprano.
Sono pop come Dicky, big pop a Biggie. Dalle toppe alle top top e mini. Tu fai pop, porto i popcorn, Walt Disney. Firmo l'Euro Idol come Billy.
No, ma vai la golf, no, fra un golf car. Oh ma, la tipa tua un culo sembra un popcat. Oh ma, no, non è la vostra, vostra. No, fra, no, non sei nemmeno nella costra.
Zack della roccia, roccia. Il tipo che ti giri e Zack te l'appoggia. Se fa una corsa è perché fra fa una borsa. La fama costa e vengo da fama costa.
Costa.
Cresciuto qua a posti popolari. Ciccione con poster di Grignani. Coi soci miei pasta di Gragnano. Troppa coca pasta di Grignamo. Su una panca re, da punk a re. Ragazzini fanno il fanta rap, mentre i soldi vanno in banca. Me, me. Su una panca re, da punk a re. Fate fanta rap e i cash vanno in banca a me. Popolare sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Sono vestito male perché io la fame è quella mia, di mio nonno e quella di mio padre.
No, 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 non pare.
Impara a rappare.
No, no, non pare.
Impara a rappare.
No, non pare.
Impara a rappare.
Stop sgruppare.
La tua crew scompare.
Vendo più chili che album. Faccio più soldi che view. Dal doppio fondo dell'auto al forum da sago. Il tuo disco è un coming out, non un coming soon.
Entriamo primi su iTunes. Ho già sfondato YouTube. Portano a mami i regali come i re magi. Nel mio quartiere sono il nuovo Gesù.
Ti ha un metro, te, no, non dirmi sei indietro. Dietro,
dietro.
Confronto a noi sei retro, indietro
dietro.
E te ne accorgi quando ti entro in retro.
Retro.
Non mi entra la tua felpa, ecco,
ecco.
Con te che quando si entra, prego,
prego.
Non entro se non da retro,
retro.
Non ti entrano se non da dietro,
preview. Tu resti a tre più, voto tre più. Sei turchi, sei tu, siete nulla. E io fra a tre you. Siamo ultra Wu-Tang Clan, la best crew. Super truppe, un Q3 tipo Ryu e Ken. Street Fighter a Duken, ore tutte. Ma buffet da gourmet, rotta su te con il bocca su te. Su una panca re, da punk a re. Ragazzini fanno il fanta rap, mentre i soldi vanno in banca. Me, me. Su una panca re, da panca re, fate fanta rap e i cash vanno in banca a me. Popolare sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Sono vestito male perché io la fame è quella mia, di mio nonno e quella di mio padre.
No, 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 non pare.
Impara a rappare.
No, no, non pare.
Impara a rappare.
No, non pare.
Impara a rappare.
Stop sgruppare.
La tua crew scompare.
E quando sono le 15.35 ritorniamo in diretta a Valentino De Luca per l'ottavo giorno, la trasmissione d'approfondimento giornalistico Slow News e Cultura di Radio Città Aperta. Quello che abbiamo appena sentito è un vecchio brano che ho scelto apposta, delle origini di Achille Lauro, che adesso viene insomma sdoganato come gender fluid, come paladino di un certo tipo di diritti e rivendicazioni anche giuste, però in maniera estetica pop glamour, glamour pop, mettiamola così. Quando venne scoperto da Marracash, insomma 6-7 anni fa, come vedete lo stile invece e anche i testi erano insomma abbastanza diversi. Si può dire che un artista ha tutto il diritto di cambiare, ha il diritto anche di presentarsi e di evolversi in maniera differente, per carità. Insomma, lascio giudicare i posteri, tra i posteri che lascio giudicare, tra questi c'è in collegamento telefonico il voce storica di Radio Città Aperta, il nostro Alessio Ramaccioni. Ciao Alessio.
Ciao Valentino, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e di Gemini Network anche.
E anche di del circuito Gemini Network. Senti, hai sentito, hai seguito Sanremo quest'anno?
Diciamo poco, molto poco, non ho questa abitudine. Comunque sì, ho sentito quello che, insomma, la parte precedente della trasmissione che hai giustamente ricordato, quando i tempi in cui Achille Lauro, tanto di cappello all'artista, era un po' meno, il suo genere era un po' meno fluido di quanto lo sia ultimamente. La mia ovviamente è una battuta, però diciamo sì, l'impressione generale che aveva questo Sanremo, avendolo visto poco, quindi può essere anche un'impressione sbagliata, è che sia stata tutta un po', insomma, una rappresentazione così centellinata di quello che dovrebbe essere i buoni intenti, no? Le buone intenzioni del mondo, quindi parità di genere, i fiori anche agli attrici, ai cantanti maschi, il spazio anche alle provocazioni, appunto, un po' di liquidità di genere, tutto molto bello. E poi, come ci insegna, no, Boris, la serie TV che è diventata iconica, poi c'è la morte, no? E quindi poi c'è il Covid, ci stanno una crisi economica devastante, ci sta, insomma,
citazione no? Questa di Boris, che è anche l'intro della canzone di Willy Peyote, tra l'altro.
Esattamente, la famosa locura, no? Mai come questa volta mi è sembrata così una citazione perfetta, cioè.
Ma d'altronde Willy Peyote mi piace parecchio, insomma, c'ha un parere personale, ma ha veramente testi sempre interessanti. Come artista lo giudico abbastanza interessante. Senti Alessio, ti ho chiamato perché ovviamente rispetto a Gianluca Polverari, che abbiamo avuto poc'anzi, insomma, lui si occupava più della parte musicale, a te diciamo ho chiamato per sottoporti invece un quesito per quanto riguarda ciò che è successo. L'ho detto anche a Gianluca, quindi l'ho spiegato prima, quindi eviterò di ripetere tutta quanta la pappardella. Quello che è successo con il duo Fedez e Michelin, che dal 20º-21º posto si sono ritrovati quasi per qualche minuto vincitori del Festival di Sanremo, come hanno fatto grazie al voto degli ascoltatori da casa, che incitati dalla di lui moglie Chiara Ferragni, l'influencer Chiara Ferragni con la sua potenza di fuoco di oltre 22 milioni di follower, appunto, ha fatto le stories dicendo votate per mio marito, e così Fedez è stato pescato con una canzone, tutto sommato, insomma, è un dato oggettivo, una canzone media, ma che tanto comunque, siccome Fedez sta già in heavy rotation in tutte quante le radio, quindi non c'è bisogno se Fedez adesso è aiutato, questo è ovvio, insomma, però grazie agli appelli della moglie diventa quasi vincitore di Sanremo. Non ci diventa totalmente vincitore perché invece la giuria tecnica, fatta da giornalisti, critici, eccetera, aveva scelto i Maneskin, che infatti vinceranno. Questo il dato oggettivo. La riflessione qual è? Che una persona che in una classifica, in un concorso, può essere in questo caso musicale, ma in realtà può riguardare qualsiasi aspetto della vita, raggiunge i posti medio-bassi, in realtà grazie alla sua forza social viene spinto talmente in alto da poter in questo caso raggiungere il primo posto, che poi è diventato secondo, ma posto in altri campi della vita, può raggiungere, non lo so, un posto di lavoro, un incarico, vincere un concorso, vincere una gara, ad esempio, non per oggettivi meriti, ma per questo, come dire, hype creato appunto dalla propria potenza di fuoco social. Questa cosa, secondo te, che può sembrare veramente una, io l'ho detto tutta questa puntata, può sembrare semplicemente una mia pippa mentale, per carità, secondo te ci impone in realtà una riflessione di quello che potrà succedere da qui a qualche anno, se passa il principio che la tua forza social si possa tradurre in una, come dire, acquisizione di meriti, di incarichi, di lavori, di benefits anche nella vita reale?
Guarda, in realtà secondo me sta già succedendo, non in maniera, diciamo, così distopica come mi pare che la intendi tu, o forse ancora non c'è arrivata notizia, no, di questa enorme appunto però ti faccio un esempio pratico, no? Io fino a qualche anno fa, quindi parliamo anche mi occupavo anche di musica, no? Lo sai, sia, diciamo, direttamente che anche curando la comunicazione di alcuni progetti musicali, e tante volte, e parliamo di qualche anno fa, una delle caratteristiche, no, che venivano richieste da chi magari doveva darti una data, no, oppure parlare anche un po' della produzione, della possibile produzione discografica, tra le categorie interessanti c'era il seguito sui social, no? Parliamo di una fase in cui ancora Facebook era il social di riferimento, e quindi già è capitato a me, è capitato a persone che conosco personalmente, di avere la possibilità più o meno di suonare in un certo luogo, in un certo locale, in un certo contesto, in un certo festival, di suonare prima o dopo, anche a seconda dei follower, del numero di follower. Questo naturalmente insieme ad altre caratteristiche, ovviamente, come tu hai detto, nel caso di Sanremo c'è stato questo recupero enorme dovuto alla potenza di fuoco dei follower di Chiara Ferragni, però poi alla fine ha prevalso anche un giudizio della tua tecnica. La tua distopia ti porta a pensare che un giorno il parametro reale possa essere subordinato al fatto che tu abbia tanto seguito? Ripeto, ho fatto un esempio abbastanza sciocco però significativo. Io penso che tendenzialmente dal momento in cui i tuoi follower possono rappresentare anche qualcosa in più, no? Qualcosa in più anche nell'ambito reale, cioè tu hai tanti follower, quindi hai tanta gente, non so, che ti vota, hai tanta gente che compra quello che tu proponi, può diventare un canale privilegiato. Io in questo senso lo intendo. Naturalmente le reazioni pericolose ci sono, perché se tu hai pochi follower, io ce ne ho tanti, ed entrambi ci viene in mente di candidarci, no, con un partito, e il partito sceglie sulla base di questo, a prescindere dal valore individuale, e poi chi di noi viene candidato, magari vengo candidato io che ho più follower, magari vinco pure le elezioni per lo stesso motivo, e quindi poi vado ad avere un ruolo pubblico, allora lì potrebbe iniziare ad esserci un problema più complesso da gestire.
Ho capito.
E potrebbe già essere in atto anche questa cosa.
Come al solito, io sono più allarmista. Speriamo di essere smentito.
Ma no, perché... ma io guarda che non è che sto smontando. Secondo me, ecco, ancora non ci siamo. Cioè, tu immagini proprio una situazione in cui io ho, che ne so, 5.000 follower, per cui sulla base di questo mi dai un mutuo.
Esatto, esatto, sì.
Io penso che tutto questo sarà reale nel momento
che... Alessio, che è una puntata, esattamente, ammetto di essere stato influenzato nel mio giudizio, perché è una puntata di Black Mirror.
Sì, io penso che questa cosa possa tranquillamente succedere nel momento in cui i follower sono monetizzabili. Io pongo prima l'esigenza capitalistica, quella, capito? Cioè quando, quando il seguito sui social o su quello che è il seguito virtuale è monetizzabile, diciamo, in modo tangibile, allora...
Beh, Alessio, però guarda che secondo me questa cosa, ecco perché io sono già spaventato, perché questa cosa secondo me già avviene, perché i follower sono indice di reputazione. Cioè, se tu hai tanti follower, vuol dire che hai una good reputation. E quindi questo è già
negativo. In positivo o in negativo?
Ma interessa, cioè, davvero? Interessa davvero, però?
No, ti dico, certo. Il valore di riferimento dell'interesse è la monetizzazione possibile o meno. Cioè, noi abbiamo degli esempi, noi insomma, anche. Abbiamo la così ci divertiamo intanto a seguire questi fenomeni mediatici tipici dei social, no? Che si ispirano al mondo della musica trap, magari non è detto che siano effettivamente dei musicisti e che hanno un approccio che si può definire molto negativo, no? Rispetto ai contenuti, rispetto all'eloquio, rispetto al modello, no? Che vogliono incarnare. E quindi modelli assolutamente negativi, ma è gente che ha un sacco di follower.
Certo, no, ho capito quello che dici. Va bene, vediamo un po' se sarà così nel futuro, nell'immediato futuro. Senti, cambiamo argomento. Varoufakis twitta so predictable l'altro ieri, so sad. Mario Draghi ha assunto McKinsey per organizzare, tra virgolette, la distribuzione del recovery fund, della moneta, dei soldi del recovery fund in Italia. What's next, si chiede Varoufakis. Get the mafia to organize the Ministry of Justice? Che cosa si farà dopo? Prendere la mafia per organizzare il Ministero di Giustizia? Così un nesti
piano Varoufakis.
Così un nesti Varoufakis. Totalmente nesti. Gli risponde Salvo Cozzolino: la prossima cosa da fare sarà assumere Varoufakis come esperto di diritto fallimentare. Poi il giornalista Luciano Capone dice: dopo aver sperimentato Varoufakis, i greci hanno preferito avere come primo ministro un ex dirigente di McKinsey come Mitsotakis, l'attuale premier, greco. E non lo so, lui poi ovviamente ha corretto un po' il tiro, mettiamola così, non intendeva proprio questo, però insomma, sul tavolo c'è sempre questo, tiene banco questo argomento ormai da una settimana, se non una settimana saranno 5 giorni, cioè il fatto che arriva McKinsey per organizzare la gestione del recovery plan, il fondo recovery fund in Italia, di questi 191, 192 alla fine sono diventati, da 209 che dovevano essere, tra l'altro 10 sono spariti, una ventina sono spariti un po' in fieri, peccato, vabbè, comunque 192 miliardi
erano esattamente quelli per te, quelli che sono spariti.
Pensa,
erano poi 20 miliardi, 20 miliardi, 20 sì, miliardi sì. Di euro, che ci avresti fatto? Ora me lo dici poi prendendo il caffè, me lo racconti.
Io un ponte Roma-Cagliari.
Un ponte che unisca la capitale d'Italia con la Sardegna.
Con la Sardegna, sì.
Un bel investimento.
Ma ad una campata. Però, come dire, la condizio sine qua non è che deve essere a una campata.
Certo, e con senso unico alternato.
Sì. Esattamente.
Più fluido il traffico.
Senti, bando alle sciocchezze.
Ti dico che chi è Cozzolino e Capone, hai citato i due giornalisti, Cozzolino e Capone?
Nozzolino, sì, esattamente.
Nozzolino, non so, vabbè, non li, omettono un piccolo particolare nel loro voler bullizzare il povero Varoufakis dicendo parli tu che Varoufakis aveva proposto una prospettiva politica all'interno di un governo che era riuscito a proporre un referendum che, al quale referendum aveva partecipato una percentuale altissima di popolazione greca che si è espressa contro le politiche dell'Unione Europea. Quindi diciamo che Varoufakis aveva costruito un'alternativa.
Quindi diciamo che sulla cattedra di diritto fallimentare vicino Varoufakis deve sedere gran parte della popolazione greca.
Deve sedere gran parte della popolazione greca, la quale oltre il danno e la beffa, cioè oltre aver votato secondo Nozzolino, hai detto Nozzolino è un altro. Va bene, Nozzolino. Secondo questi due commentatori, oltre a aver votato quindi per far fallire la Grecia, neanche hanno avuto la possibilità di vedere se effettivamente il loro progetto di fallimento andava in porto, perché ricordiamo il voltafaccia del primo ministro di quel governo, Tsipras, che con una capovolta, come si dice, una giravolta, una... no? Così, un cambio di prospettiva, decise invece di accettare il diktat della famosa troica, tant'è vero che Varoufakis se ne andò e poi la Grecia è diventata sostanzialmente una specie di oggetto all'asta, no? Sappiamo quello che è successo, no? Quindi diciamo che è un po' sbagliato questo commento, un po' faziosetto secondo il mio punto di vista. Detto questo, non diciamo, ma quindi diciamo che certamente mi pare che ci sia comunque una specie di claque mediatica che sostiene molto, no, questo approccio così semplificatorio, per cui le cose tecniche devono farle i tecnici, che è un discorso pericolosissimo, perché comincia con il ministro magari dell'economia che è un tecnico e poi si allarga mano a mano fino a scivolare in quella che è stata definita da, diciamo, analisti migliori di noi, no? la tecnocrazia, ma la tecnocrazia non è democrazia, è un'altra cosa. Quello che è successo è venuto fuori come così anteprima di stampa, come indiscrezione, che il governo Draghi aveva incaricato questa multinazionale delle consulenze statunitense, la McKinsey, di svolgere un'attività di consulenza non ben definita rispetto alla gestione del recovery fund, che ricordiamo è la più grande immissione di denaro, di liquidità nel nostro paese, mi sembra dai tempi del piano Marshall, no?
Esattamente,
parliamo di una cosa del genere, cioè a cui confronto il quantitative easing di Draghi è un po' così una passeggiata di salute, stiamo parlando di una cosa clamorosa. E è stata chiesta questa consulenza a questa agenzia, questa multinazionale ovviamente privata, tra l'altro implicata, cioè, che deve rendere conto di una serie di inchieste poco chiare rispetto ad alcune sue gestioni, e che più che altro ha dato a tutti l'impressione di un ulteriore pilota automatico che l'Europa ha imposto oltre quello che già c'è, perché Mario Draghi è esso stesso un pilota automatico. Adesso tutti quanti noi siamo così un po' traviati dal fatto che c'ha l'ampia maggioranza, l'amplissima maggioranza, no? Da Leu alla Lega, no? Ma di fatto è un pilota automatico che l'Europa in qualche modo ha preteso, utilizzando dei mandanti politici che hanno svolto la perfezione del loro compito, perché forse anche giustamente, ovviamente lo dico con un po' di triste ironia, cioè, vi diamo appunto una valanga di soldi, ma voi piccoli italiani, no? con l'accento un po' tedesco, no? Vi diciamo noi come gestirli, capito? Quindi questa cosa un po' c'è, no? Adesso non sarà la mafia, non sarà dare l'appalto dal Ministero dell'Economia, la mafia, non so, la Mutad così di Varoufakis, ma certamente strumento pubblico, meno manico pubblico c'è nella gestione di questi soldi e peggio è.
È sempre un dare in appalto, è sempre un...
E ti dico un'altra cosa, e poi c'è sempre questa tendenza che è terrificante, e noi l'abbiamo conosciuta per la prima volta ai tempi del terremoto in Abruzzo, no? Quando tutto fu commissariato, tutta la gestione di quell'emergenza in tutti gli aspetti fu commissariata. Cosa vuol dire commissariare? Commissariare vuol dire bypassare i processi previsti dalla legge nella gestione di qualsiasi cosa e decidere dei processi in deroga per sveltire le procedure, per bypassare controlli, verifiche no? E questo è sta avvenendo più o meno questo, cioè secondo me la gravità di quello che è successo, al netto del fatto che poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è lui quello che riceve, che dovrebbe ricevere la consulenza, ha un po', ha molto depotenziato, no? Una piccola, una verifica di come gli altri paesi hanno pensato di gestire quei soldi, no? Però di fatto il contratto di consulenza, cioè un contratto di consulenza tra l'altro che non è passato per gara pubblica, perché comunque era questo contratto potrebbe essere il primo di tanti, però noi non lo sappiamo, era di circa 25.000 euro, quindi una cifra che non che consente di non farci la gara. Quindi doppio problema, una multinazionale americana, diciamo, concentrata sulle, insomma, molto compatibile con le logiche di gestione liberistica, neoliberista, anche nella cosa pubblica, e in più tutto in deroga. Non so.
Quindi ovviamente si continua nella strada di delegare, di appaltare.
Ora io dico i loro nomi così, anche perché, cioè, come no, non so se mai detto Corsolino e Capone, sì. Non so se abbiano tenuto in considerazione bene tutto questo portato. Ho visto anche per esempio Calenda, il candidato sindaco di Roma, mi pare che sia ancora Carlo Calenda, che diceva: ma che problema c'è? Ma che problema, con un accento un po' romano, me lo immagino, che Calenda c'ha un pochino di accento romano, ma che problema c'è? I tecnici sono bravi a fare il loro lavoro tecnico, l'importante è che sia la politica a gestirli. Anche lì Calenda dimentica del fatto che il governo che abbiamo, anche se tutti quanti dicono beh è un governo politico, perché no, ma è un governo tecnico, quindi un governo tecnico che gestisce dei consulenti tecnici privati. Questo forse anche Calenda ha una visione diversa dalla mia, probabilmente.
Quello probabilmente. Mm. Alessio, sono quasi le 16 e dunque è finito il nostro tempo a disposizione.
Mi dispiace molto.
Non mi rimane, anche a me, non mi rimane che salutarti e rimandare ovviamente l'ascolto della tua bella voce con quel rotacismo così accattivante.
E Bertinotti hai avuto, tu recentemente hai intervistato l'onorevole Bertinotti.
Io ho avuto te, Bertinotti e Polverari recentemente.
Quindi hai avuto tre remoscia in ordine di importanza: prima Bertinotti, poi Salendo, Gianluca Polverari e in conclusione.
E poi l'elevato Ramaccioni.
Il Varoufakis italiano.
E quindi rimando tutti coloro che vogliono sentire il Varoufakis italiano ogni martedì dalle 16 alle 18 con Block Notes. Se ve lo siete perso, insomma, radiocittaaperta.it sotto podcast ci stanno tutte quante le puntate di Block Notes. Per il momento non ci rimane che salutarci. Alessio, grazie mille per essere stato a questa puntata del
Tavolo Giorno. Grazie a te, un saluto agli ascoltatori, alla Città Aperta e Gemini.
Siamo arrivati in conclusione, io vi lascio al duo Giacchè Scolamiero con Grande Giove e poi il nostro Riccardone Mameli dalle ore 18 alle 20 con Nusmorza Abbassa. Questa puntata potete sentirla su cittaaperta.it, podcast l'ottavo giorno, insomma ci sono tutti i podcast delle puntate, l'appuntamento è per mercoledì prossimo alle ore 14. Mi raccomando, se 7 giorni non vi bastano più per informarvi correttamente, prendetevi un giorno tutto per voi, prendetevi un ottavo giorno. Ciao!
Il primo giorno l'uomo comincia a lavorare, secondo, terzo e quarto continua a lavorare, il quinto e sesto poi lo passa a far la spesa, e il settimo con le tasche vuote chiede scusa in chiesa. Ma per fortuna c'è l'ottavo giorno per smascherare tutta questa ipocrisia. L'ottavo giorno possiamo dire che ti comanda non è figlio di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria, di Maria.